nel pomeriggio affrontiamo un aspetto interessante per quello che riguarda la cultura biblica, ma anche per quello che sarà la novità di Gesù, come si è parlato della morte, del morire, dell'aldilà, appunto, in quello che è la tradizione di Israele, quali sono le premesse dell'Antico Testamento per capire poi, ripeto, la... anche Margherita. Dicevo che vediamo quelle che sono le premesse dell'Antico Testamento, come la cultura biblica ha affrontato una delle questioni che è presente in tutte le culture, in tutte le religioni, che l'uomo con la morte non finisca nel nulla, che ci sia comunque qualcosa dopo la morte. Questa è stata una credenza, appunto, da sempre presente in tutte le culture e le religioni. E anche gli studi dell'antropologia, c'è una, lo studio si chiama l'archeologia della morte, non c'è soltanto l'archeologia dell'Antico Egitto, l'archeologia babilonese, ma anche l'archeologia dell'antico, cioè come fin dall'antichità si è visto il fatto del morire, o si è pensato anche l'aldilà nelle rappresentazioni e nei riti funebri che in un certo modo anche lo facevano intendere. Quindi questa credenza è importante per capire anche l'essere umano, per capire anche la crescita anche nell'umano. E anche in Israele, appunto, nella storia biblica, abbiamo un modo particolare di affrontare la questione, seppur con una certa complessità. Perché quando noi leggiamo la Bibbia, l'Antico Testamento, noi non troviamo delle riflessioni astratte su questioni importanti come per esempio il morire o la morte stessa, ma quelle che vengono sono raccontate delle storie dove appare anche questo tipo di realtà. E non c'è una dottrina nella Bibbia che riguardi appunto la questione dell'aldilà o della vita eterna. Troviamo delle espressioni, troviamo dei passaggi dove appunto si affronta la questione, ma in un modo un po' a volte anche confuso. Ecco, noi cercheremo di essere più chiari possibili, ma soprattutto per mettere quelli che sono i dati biblici a confronto con la novità di Gesù. A noi ci interessa questo. E quello che si ricava leggendo la Bibbia è che dopo la morte, l'esperienza del popolo di Israele vedeva che dopo la morte si entrava in una specie di stadio di sopravvivenza, non si sapeva esattamente come, quale se fossero delle ombre, i morti, delle larve, che entravano in una dimora così non specificata e dove si perdeva anche un po' la stessa identità. Quindi la morte era vista, certo questo fa parte, ripeto, da tutte le culture, la morte era vista come un passaggio, una dipartita, un viaggio, intraprendere un viaggio, ma era un viaggio un po' allo sconosciuto, per cui non è che si andava volentieri a questo viaggio, no? Come si dice, dove andiamo? Non si sa, ci penso un attimo prima di partire, no? La gente vuole sapere dove si va e quali saranno le cose che si faranno nel programma del viaggio. Quindi questo aspetto del viaggiare verso una dimensione che non si conosceva, nel popolo di Israele, quello che ha comportato è stato un attaccamento più forte ancora alla vita. Cioè, l'importante è vivere bene qui, su questa terra. L'importante è che la benedizione noi già la troviamo nella nostra realtà terrena. Poi sì, morendo si va in questa dimensione un po' molto confusa. Però quello che conta è che si possa vivere già bene, che la benedizione la possiamo sentire appunto nella nostra esistenza terrena. Ecco, questo discorso del morire ancora oggi continua a suscitare riflessione anche nella scienza, abbiamo tantissimi studi, ma pensate come anche un grande scienziato, Albert Einstein, nel 26 diceva che i nostri corpi non sono che le foglie appassite dell'albero della vita. Quindi queste foglie che cadono da un albero, ma che uno si chiede, ma che fine fanno? Dove vanno a finire queste foglie? Prendendo la scienza, noi diremo che la materia entra in uno stadio di trasformazione, come le foglie che cadono dall'albero. Però l'importante è che c'è sempre un albero della vita, come diceva Einstein, e far parte di questo complesso vivo. Quello che sorprende appunto quando noi affrontiamo anche il pensiero di questi scienziati, che mentre la scienza, mentre la tecnica ha fatto degli sviluppi grandissimi e oggi non abbiamo più una cultura scientifica come l'avevano coloro che hanno scritto i Vangeli, per esempio, 2000 anni fa, il nostro modo di intendere la realtà, di intendere anche il creato, il cosmo, la natura, non è come i pensatori dell'antichità classica. Vedremo più avanti come pensavano il mondo nella cultura biblica. Quindi la scienza oggi ha fatto dei grandi passi, la tecnologia dimostra dei traguardi eccezionali. Quello che non si capisce, come mai, mentre la scienza ha avuto questo grande sviluppo e ha raggiunto livelli che veramente ci permette di comunicare, di realizzare, di arrivare a livelli mai pensati, come mai, quando entriamo nell'ambito della religione, si continua a ragionare con un pensiero mitico? Per cui c'è gente che magari è molto scienziato, che magari è molto preparata, però dal punto di vista della credenza, del credere, continuano a pensare che c'è un paradiso, o c'è un inferno, o c'è un purgatorio, adesso il limbo non c'è più, ma comunque luoghi in realtà dove si va a finire dopo la morte. Cioè questo sorprende, no? Che l'uomo dal punto di vista della scienza si sia liberato da tanti pregiudizi, da tante anche cose che non avevano un fondamento logico, e che per la religione invece rimanga questo pensiero così immobile. Per cui se tu togli alla gente l'idea dell'inferno, li fai un... veramente si sentono male. Cioè che uno dice, ma sarebbe bello che qualcuno mi dicesse finalmente che l'inferno non esiste. No, deve esistere questo luogo di punizione. Oh vabbè, il paradiso, il luogo di piaceri. Ecco, e questa è la cosa curiosa, no? Uno si sorprende che nonostante gli avanzi, gli sviluppi, la religione rimane sempre immobile. Questo fa capire anche il potere che la religione ha nel controllare la mente e le coscienze delle persone. Oggi, vi ripeto, se noi stiamo a quelli che sono, nessuno può pensare a una dimensione di spazio, di tempo, dopo la vita fisica, dopo la morte. Cioè pensare all'inferno come un luogo non ha alcun fondamento logico, questo, o alla vita eterna come un tempo che sarà infinito, o un tempo che passa, quando queste cose fanno parte della nostra esperienza terrena, no? Questo lo dicevano i filosofi. Immanuel Kant diceva no, lo spazio e il tempo serve per questa terra, perché dobbiamo incontrarci alle 4 per vedere fare l'incontro su della settimana biblica, ma lo spazio e il tempo non serve più, superata la nostra condizione terrena. Quindi anche questo è un discorso da rivedere, no? Non associare il dopo morte a categorie che fanno parte della nostra esperienza qui su questa terra, no? Quindi pensare ai luoghi, il cielo, non possiamo pensare più che il cielo sia una dimora di nessuno, o che ci sia un soggiorno dei morti, come vedremo dopo, no? Nessuno può pensare. Invece, per chi è attaccato a questa matrice religiosa, fa fatica a liberarsi da questa visione così concreta, per cui c'è un luogo di condanna o c'è un luogo di vivere in pace o che ne so come, insomma, per vivere bene la storia del paradiso. Ecco, allora, studiare quelli che sono le tracce bibliche ci aiutano anche, prima di tutto, a risolvere questo aspetto di come pensare una vita dopo la morte, per entrare appunto nella novità che Gesù ci ha dato, che ancora oggi facciamo fatica a capire, questa novità. Ecco, noi quando apriamo la Bibbia troviamo dei testi dove sembra che si parli già della risurrezione. Sembra che già ci sia una specie di sensibilità, di percezione, non soltanto dire che dobbiamo star bene su questa terra, la benedizione già si vive qui, in questo momento, perché Dio ci essendo fedeli alla sua legge, alla sua, osservando i suoi comandamenti, lui garantisce la nostra benedizione, che poi vedremo che anche questo non funzionava a un certo momento nel pensiero biblico. Però ci sono alcuni testi, per esempio nel libro di Ezechiele, del profeta Ezechiele, dove si dà una visione che sembra proprio credere già nella risurrezione. Ezechiele, al capitolo 37, versetti dal 5 a 14, leggo alcuni soltanto, dice così: così dice Dio il Signore a queste ossa. Ezechiele ha una visione di ossa aride, una specie di campo di devastazione con queste ossa dei morti, e il Signore dice così a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Ecco, uno può dire, bene, abbiamo Ezechiele, profeta dell'esilio, è possibile che già in questo momento c'era una percezione. Leggendo questo testo uno può pensare che il profeta stesse annunciando questa vita dopo la morte, questa risurrezione. Così come alcuni salmi, o anche nel libro di Giobbe, ci sono dei passaggi che fanno pensare già a questa sensibilità. Ecco, gli studiosi, i biblisti dicono, attenzione, perché qui giochiamo molto con la metafora, giochiamo molto con le immagini, per cui Ezechiele, che vive la sconfitta dell'esilio, proprio il dover lasciare la terra andando in Babilonia con tutta la crisi terribile per la religione di Israele a quel tempo, Ezechiele ha una visione di una rinascita del popolo che tornerà alla sua terra come delle ossa che riprendono carne, che vengono di nuovo rivestiti di tutta la sua i tessuti, e come si uscissero dalle tombe riprenderanno di nuovo a vivere nella loro terra. Quindi i biblisti, gli esegeti dell'Antico Testamento sono più portati per dire che Ezechiele non pensava tanto a una risurrezione dopo la morte quanto a una ristabilire l'azione, il popolo di Israele nella sua terra e poi ristabilire poi verso la gloria. Ecco, noi dobbiamo allora aspettare a un periodo un pochino più tardivo per cominciare già a pensare, a vedere qualcosa di più chiaro nella tradizione biblica su questo aspetto del morire e che cosa c'è dopo la morte, che sono i testi riguardanti il secondo secolo, tutta la vicenda dei fratelli Maccabei, che noi l'abbiamo sentito in chiesa questa storia dei Maccabei. Siamo nel secondo secolo avanti Cristo, i testi più o meno si scrivono a ridosso di questa esperienza, e ovviamente i Maccabei hanno vissuto il martirio, sono stati anche sterminati perché non volevano rinunciare alle loro, ai loro tratti di identità come popolo, non volevano mangiare i maiali o piegarsi di fronte agli idoli pagani, questi siriani che hanno invaso Gerusalemme e hanno imposto un tipo di cultura completamente opposta a quella che era la cultura o la religione del popolo di Israele. Quindi qui abbiamo già qualcosa che ha a che fare con una vita dopo la morte, ma già siamo al secondo secolo. E questo perché? Perché sicuramente chi ha partecipato a quella disgrazia, a quel dramma terribile di vedere questi eroi, sono ancora eroi del popolo di Israele, i Maccabei, si festeggia ancora loro come dei grandi martiri per la causa del popolo. Se veramente si pensava a una retribuzione nella vita, dicevano la tradizione biblica, dice no, l'importante è che tu viva su questa terra, lascia perdere l'aldilà di cui non sappiamo niente. Per cui se tu sei fedele alla legge, Dio ti benedirà, se tu non sei fedele alla legge è ovvio che ti capiteranno tutte le disgrazie. Il problema si pone che questi Maccabei erano fedelissimi alla legge, anzi hanno dato la vita per difendere la legge e sono morti giovani. Quindi senza tutto quello che dicevano le benedizioni per gli osservanti, di lunga vita, di mogli, di figli, di bestiame, di campi, eccetera, eccetera. Allora questa crisi ha fatto ragionare, ha fatto anche dare un passo avanti nel pensiero biblico per dire no, non si può pensare che tutto, ritenere che tutto finisca su questa terra, sia nel bene che nel male, bisogna pensare anche a una retribuzione, a una vita dopo la morte, soprattutto per i giusti. Quindi questo già con i Maccabei possiamo avere già un dato sicuro su come vedere e pensare il morire e anche la vita dopo la morte. Prima dei Maccabei, prima del secondo secolo, è difficile dare un'indicazione abbastanza chiara. E noi vedremo poi domani pomeriggio come queste erano delle aperture dal punto di vista del pensiero. Dire che c'era una vita dopo la morte, quando la Bibbia, il libro del Deuteronomio, diceva no, tutto si risolve su questa terra, la benedizione e la maledizione. Quindi queste aperture erano viste anche con una certa diffidenza da parte dei gruppi più conservatori nella società giudaica, che erano i Sadducei, domani vedremo questi personaggi. Loro dicevano no, è tutto qui su questa terra, non c'è un al di là, tutte queste sono delle eresie. I farisei invece, che erano osservanti, ci tenevano proprio a questo attaccamento zelante, dicevano no, ci deve essere qualcosa, non è possibile che uno che ha dato la vita per difendere la sua causa, la causa di Israele, finisca giovane, proprio massacrato dal potere invasore e che tutto finisca così. Quindi si crea questo tipo già di contrasto al secondo e primo secolo, ma più che altro era per questa questione della retribuzione. Non tanto perché uno pensasse che la vita continua, ma perché io, se mi sono comportato bene, ho diritto ad avere qualcosa in premio. E questa categoria del merito era tipica del pensiero farisaico. Una categoria del merito che, ecco, per esempio, quando voi prendete il libro di Giobbe, anche lì saltava un po' per aria la questione della osservanza per essere benedetto e della trasgressione per essere maledetto. Giobbe è un testo, è un tipo di narrazione che si trova in tutte le culture antiche, non pensate che è una caratteristica di Israele questo libro. Se voi andate a cercare nelle bibliografie su testi antichi in Egitto o in Babilonia, ma molto prima di Israele, c'è sempre la storia del giusto sofferente, di uno che gli capitano tutte le disgrazie ed è una persona buonissima. Quindi vuol dire che già gli antichi si ponevano questo problema: non è vero che tu, essendo fedele, attento, corretto, che tutto ti vada bene, anzi può capitare proprio il contrario, che tu sei così corretto, attento e tutto ti vada malissimo. E magari quelli che sono persone disoneste, malvagi, c'è una salute di ferro e campano 100 anni. Quindi il libro del Deuteronomio, dove appunto si presentava questo aspetto della retribuzione al capitolo 28, sembrava di fare un po' d'acqua. Ecco per quale motivo il pensiero biblico si apre con una certa difficoltà, entrando in conflitto con quei settori più conservatori che non volevano cedere a quello che era proprio la base fondamentale del pensiero biblico, che d'altronde è anche giusto ritenere questa base, perché quando voi prendete il Vangelo e vediamo come Gesù si pronuncia sulle questioni fondamentali, ma Gesù non si mette mai a parlare dell'aldilà, o non starà mai a dire la vita eterna, il castigo. A Gesù gli interessa la vita di qui, le cose che stanno succedendo qui adesso, come noi possiamo migliorare la nostra vita. Quindi questo discorso di poter vivere già bene su questa terra, certamente fa parte poi della novità di Gesù, solo che Gesù libera questo discorso o questa visione di vivere bene dall'attaccamento alla legge, che non sarà una questione di un merito, per meriti ricevuti, per meriti perché siamo stati osservanti e il nostro Dio ci ha benedetti, ma sarà una questione anche di crescita nella propria umanità, di apertura al bene, di ricevere questo amore incondizionato del Padre, eccetera. Quindi nel mondo giudaico abbiamo queste aperture che poi, ripeto, continuano ad essere un pochino un po' complesse, perché altri autori dicono sì, ma noi più che parlare di una vita eterna, con termine che non esiste di per sé in ebraico, come lo pensiamo noi, nella lingua ebraica non c'è questo termine, questo concetto di vita eterna, loro dicono più il mondo a venire, un mondo che deve arrivare, e lo legano anche a questa figura del Messia, del liberatore, di un personaggio che aveva un compito, una funzione come un re incaricato di riportare al popolo la dignità perduta o la libertà che era stata tolta e che questo popolo potesse raggiungere la sua gloria. Quindi anche c'è questa idea di un messianismo come un cambiamento della società verso qualcosa di meglio, e questo mondo a venire che poi anche gli stessi pensatori si pronunciano in maniera diversa. Però, ecco, a noi quello che ci interessa è vedere come comunque nel popolo di Israele questo discorso di un pensare all'aldilà, di un guardare anche la vita nonostante la morte con una certa apertura, è sempre legato a un aspetto fondamentale poi di quello che è la fede di Israele, ma anche della nostra fede, che è quello della speranza in un Dio che è fedele e che, essendo appunto fedele al suo patto, non lascerà mai il suo popolo nella morte, nella disgrazia, nella tenebra. Questo è quello che si può percepire appunto leggendo e consultando i testi dell'Antico Testamento. Quindi è questa certezza in una speranza che Dio interverrà, questa è la figura appunto del Messia legata a questa speranza, per una proiezione verso un futuro ultimo, un mondo a venire, dicono anche i pensatori, ma che ovviamente questi cieli nuovi e terra nuova che troviamo nel profeta Isaia, che dopo verranno ripresi dall'autore dell'Apocalisse, ma che è riservato ovviamente al popolo di Israele. Cioè, questo è un altro aspetto anche importante, eh? Quindi questa salvezza, questa speranza, però se fate parte del nostro gruppo, se voi accettate quelli che sono le nostre tradizioni e le nostre condizioni per vivere come parte integrante di questo popolo. Quindi dicevamo che non esiste un concetto di vita eterna come lo intendiamo noi, ma questo tempo lontanissimo, questo mondo a venire, o questo mondo soggiorno dei morti, questo mondo di oltretomba, come vedremo, per quelli che lasciano questa vita e vanno a finire in una situazione un po' così non chiara, non ben definita. Ecco, parlavamo del profeta, parlavamo dei Maccabei. C'è anche un profeta, il profeta Daniele, che già comincia anche lui a intervenire su questo aspetto di una vita che comunque sarà toccata dalla resurrezione per i giusti. E anche abbiamo dei testi che non fanno parte della letteratura ufficiale, che non troviamo nell'Antico Testamento, sono quei testi chiamati apocrifi, testi che avevano un circuito parallelo a quello ufficiale. I testi ufficiali sono quelli del Tempio, quelli che hanno a che fare con il Tempio, con il sacerdozio. I testi paraufficiali sono quelli di gruppi che si staccano appunto dell'ufficialità e creano la loro letteratura. Ecco, questa è una cosa molto bella quando noi studiamo i testi biblici, perché gli antichi non avevano questo problema del polemizzare dicendo no, tu stai dicendo una cosa sbagliata, adesso io dico la cosa, devo cancellare la tua posizione o devo così rimuovere la tua posizione per affermare la mia. Questo non succedeva, questo tipo di polemizzare come magari noi siamo più abituati nella nostra cultura. Nell'antichità si scrivevano dei testi ufficiali che dicevano è così come bisogna intendere le cose, e poi si scrivevano testi paraufficiali che dicevano ma si possono intendere anche così. Voi dite questo, noi diciamo questo. Ed è un aspetto interessante, perché non si cercava di cancellare la posizione dell'altro, ma di dare una visione nuova. Ed è questo che faranno poi gli evangelisti, anche si inseriscono in questa maniera di scrivere, che non intendono polemizzare, o non intendono, ma si rielabora un pensiero, si presenta una proposta, un'alternativa, un modo di intendere diverso, e gli altri testi rimangono. Poi tu potrai fare i confronti che vuoi e potrai dire a me veramente queste cose mi interessano di più. Quindi c'era questa visione anche molto più plurale nello scrivere e anche nel pensare. Poi certo c'erano i contrasti, c'erano anche i conflitti, non mancavano. Ma questi testi apocrifi sono importanti perché lì, testi appunto meno controllati dall'ufficialità, dove era più facile che entrassero questi influssi, noi pensiamo già alla cultura ellenistica, dove si parla ai testi dei grandi pensatori della Grecia, dove si parla dell'immortalità dell'anima e di tutte queste cose. Ecco appunto, siamo arrivati alla Grecia, è arrivato il General Custer, bene, che ci difende. Ecco, in questi testi apocrifi si sente più forte l'influsso del mondo greco, dove anche lì si comincia a parlare di una vita di una risurrezione, di una vita dopo la morte e di un premio per quelli che sono stati fedeli a questo che poteva essere l'appartenenza a quel gruppo. Ecco, nei testi apocrifi abbiamo già un dato importante anche per ricostruire questo pensiero, ma tornando a quello che era la visione ufficiale, è curioso che nella Bibbia abbiamo anche dei personaggi dove si dice, nell'Antico Testamento, dove si dice che non sono morti. Questo potrebbe essere anche un elemento importante per pensare il dopo. Cioè abbiamo il famoso Elia, il profeta Elia, che lui non muore. Lui viene portato in un carro e portato, c'è questa specie di rapimento, di ascensione, quindi si suppone che Elia ha continuato a vivere. E anche di questo personaggio leggendario che trovate nel libro della Genesi, Enoch, che ha dato origine anche una letteratura apocrifa, i libri di Enoch, cioè libri che sono stati scritti appunto nel secondo secolo in comitanza con quella storia dei Maccabei, per rispondere alla letteratura ufficiale, che si rifanno a questo personaggio antico, Enoch, per dire che anche loro hanno avuto delle rivelazioni particolari riguardo la sorte o la situazione del popolo. Quindi anche di Enoch, nel libro della Genesi, al capitolo 5, versetto 24, si dice, questo grande personaggio leggendario dell'Antico Testamento, che camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. E dove è scomparso Enoch? Quindi vuol dire che è andato in una dimensione che va oltre la vita fisica. O, ripeto, la storia del profeta Elia che sale in cielo in un carro di fuoco e cavalli di fuoco. Ecco, questi sono dei piccoli dati che ci fanno capire che non era tutto così fondato, cioè noi non troviamo un dogmatismo, una dottrina sull'aldilà nell'Antico Testamento. Troviamo delle esperienze, delle percezioni, delle aperture, ma anche di personaggi che hanno superato la morte, quindi vuol dire che anche questo discorso di una morte che si supera, addirittura che neanche uno muore, perché di Enoch e di Elia non si dice che siano morti. Curioso, lo vedremo domani, quando nell'episodio della trasfigurazione, nei sinottici, conosciamo bene, no? Gesù che sale sul monte e si porta quei tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, si dice che apparvero accanto a lui Elia, certamente perché Elia non era morto, ma apparve anche Mosè, di cui si dice che morì e fu sepolto. Quindi anche se Mosè è apparso, vuol dire che ha continuato a vivere, se no come mai questa presenza, come... Vedete, sono tutti elementi che se noi stiamo attenti a prenderli, possiamo piano piano entrare in un pensiero che non è, certamente non è monolitico, nell'Antico Testamento c'è, quando uno legge la Bibbia, si dice che la Bibbia, questa è una battuta un po' così, vabbè, un po' leggera, si dice che la Bibbia è come la RAI, c'è di tutto e di più, quindi... Trovi situazioni che si contrastano, che si contestano, che però fa parte del vissuto umano, fa parte della nostra esperienza come essere umani. No? Allora, ecco, uno pensa a questi personaggi e dice, ma te guarda, però nell'Antico Testamento per loro era scontato che alcuni uomini non hanno fatto esperienza della morte. Hanno continuato a vivere, non sappiamo come, però, ecco, poi ritornano anche nei testi del Nuovo Testamento. Ecco, l'influsso sicuramente quando... Noi leggiamo sia i testi di Daniele, no? Dove si parla di giusti che risorgeranno, si rialzeranno dalla polvere, eccetera, eccetera, o il libro, come abbiamo visto, di questi Maccabei, questo primo libro dei Maccabei, o i testi degli apocrifi, ecco, ci sono subito, ecco, chi interviene, come abbiamo visto prima parlando dei Sadducei, ma anche alcuni scritti che fanno parte del canone, che contestano in maniera molto perentoria queste innovazioni. Queste aperture, se prendete il libro del Coelet, il Coelet è proprio il prete, in ebraico, ecclesiaste si dice anche in latino, il predicatore, il Coelet ha delle dichiarazioni proprio che ti fanno raggelare il sangue, di un pessimismo proprio, questo vanità delle vanità, no? Conosciamo questa espressione del Coelet, tutto è vanità, e il Coelet dice... Ma la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa, dice Coelet. Come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie. Muoiono le bestie e muoiono gli uomini, punto. E vi è una sorte unica per tutti, anche per il giusto e per il malvagio, per il puro e l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre. Una medesima sorte tocca a tutti, che è il morire ed è lo scomparire completamente. Quindi vedete Coelet, che siamo sempre nel secondo secolo, terzo secolo, comunque nel 200 a.C., Coelet contesta questi influssi che stanno entrando nella mentalità, nel pensiero biblico. E si attacca di nuovo a questa base, che è quella tipica, come vedremo domani, dei Sadducei, di una retribuzione e di un saper adattarsi a quelli che è un po' il tuo destino in questa vita. Per cui in fondo non c'è niente di nuovo, è tutto un ripetersi, è tutto un po' svuotarsi, vanità delle vanità. Ecco, una visione pessimista che dirà appunto ancora Coelet: tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza adesso, perché non ci sarà né attività, né scienza, né sapienza nel regno dei morti dove stai per andare. Questo è anche un aspetto interessante, non è che il Coelet non dicesse delle cose importanti, cioè per evitare qualunque forma di evasione, no? Questa specie di tentazione, di droga tipica della religione, lasciamo perdere, in fondo non vale niente, poi alla fine ci penserà il Padre Eterno. No, cioè, quello che devi fare fallo adesso, perché dopo non fare più niente. No. Quindi Coelet va, cade proprio nell'estremo opposto, proprio nella situazione molto più dura, però che allo stesso tempo una sua saggezza ce l'ha. Ecco, Daniele, dicevamo, questo profeta che vive tutta la vicenda dell'esilio, però che sicuramente il libro si scrive con la crisi di Maccabei, quindi questa grande crisi di vedere martiri, uomini che danno la vita per difendere la legge e la tradizione di Israele e che sono schiacciati dal nemico. Ecco, appunto, vedete come Daniele, sempre contemporaneo più o meno del Coelet, risponde diversamente. Molti di quanti dormono nella polvere si desteranno, gli uni alla vita eterna, gli altri all'ignominia perpetua. Quindi Coelet dice una cosa, Daniele la contesta. Ma non significa che io, se leggo Daniele, non leggo Coelet. Vedete, c'è questa visione plurale. La Bibbia apre e lascia sempre questa possibilità di commentare. L'importante è che dopo, per gli ebrei, l'importante è che dopo tu la leggi, la osservi come si deve. L'importante è quello lì, che la tua praxis sia sempre in piena sintonia con le norme prestabilite. Ecco, allora, vedete, è un pensiero piuttosto vario, non chiaro, però che ha delle idee interessanti che poi verranno riprese appunto nel Nuovo Testamento. Ecco, quello che noi vediamo, per esempio, quando leggiamo l'Antico Testamento, è che sulla morte ci sono delle idee molto più chiare, perlomeno come affrontare la morte, come vedere il morto, come fare questi riti legati anche alla morte. Su questo abbiamo anche delle indicazioni interessanti, anche se ovviamente la Bibbia, l'Antico Testamento, prende le distanze da quelli che erano proprio tutte i costumi pagani, no? I culti ai morti o queste storie dei negromanti, di voler contattare con i defunti dell'aldilà, queste magie, queste cose erano tutte viste in maniera molto molto così, come molto pericolose. Però è vero che nella Bibbia una delle peggiori maledizioni che poteva avere un uomo era quella di non essere seppellito. Quindi era importante, seppellito, era importante che al momento della morte la tua famiglia si prendesse cura della tua salma e ti desse una corretta tumulazione. Perché, vedete, in questa maniera il discorso del morire e il discorso di uno che comunque mi viene a seppellire, che non rimango come una carogna in mezzo ai campi, vuol dire che ho una discendenza. E questa discendenza, in fondo, mi sta perpetuando. Sta mantenendo vivo il mio nome, la mia memoria. Quindi allora entriamo di nuovo al discorso delle benedizioni. Se tu sarai fedele, ti darò figli e i figli dei tuoi figli. che si prenderanno cura anche al momento della morte del tuo seppellimento. Perché una delle peggiori maledizioni e disgrazie per un ebreo era non ricevere sepoltura. Ecco, su questo la legge era molto anche rigida. Il morto veniva seppellito subito, entro la stessa giornata. Il morto è una grande fonte di impurità. Il morto viene subito adagiato sulla terra. Non lo può toccare nessuno se non i parenti più stretti. E la famiglia, e questo lo sappiamo poi nel mondo giudaico, si faranno tutta una serie di norme per elaborare il lutto, come diciamo oggi, che ancora oggi sì, per gli ebrei sono strettissime, in cui si deve dimostrare la tua fede, anche se tu non ti poni il problema dell'aldilà, ma la tua fede in un Dio che ti dice ti devi prendere cura del tuo congiunto, del tuo parente, perché riceva una degna sepoltura. E questo è curioso perché quando leggiamo i Vangeli della Passione, al momento della morte di Gesù, noi sappiamo che Gesù è stato sepolto, tutti e quattro parlano della sepoltura di Gesù, ma nessuno dei suoi parenti l'hanno sepolto. Neanche dei discepoli, perché era la maledizione che si aspettava anche che schiacciasse questa persona. Quando hanno chiesto la morte in croce, non hanno chiesto la peggiore delle condanne, era proprio la maledizione per chi pendeva dal legno, no? Diceva la Bibbia, il libro del Deuteronomio, ma una maledizione che si poteva ulteriormente accentuare col fatto che questa persona non avrebbe ricevuto una sepoltura degna, perché certamente vanno a chiedere a Pilato che tolgano i corpi dalle croci perché iniziava un sabato solenne, però non si dice per seppellirli, per toglierli si buttava una fossa comune, si buttavano via, perché chi moriva sulla croce moriva poi mangiato dalle bestie, mangiato da questi animali che andavano lì appunto a cibarsi dalla carogna, che questo era il peggiore anche delle offese che si dava alla persona, non tanto il morire, ma il non poter ricevere una degna sepoltura. E nei racconti dei Vangeli è un discepolo, per un discepolo di nascosto per paura dei giudei, che si chiama Giuseppe di Arimatea, che chiederà il corpo a Pilato lui. E poi l'aiuta un tale Nicodemo, sappiamo che era un fariseo. Ma nessuno della famiglia si è preso il corpo di Gesù per seppellirlo, o nessuno dei discepoli. No, neanche la Madonna. Cioè, adesso non entriamo nel discorso della storia sulla morte di Gesù, entriamo nella teologia, e la teologia è per vedere come questo uomo che è morto sulla croce ha ricevuto veramente la peggiore delle condanne. Questo discorso, perché per un ebreo era importantissimo il discorso del seppellire, perché significava la tua discendenza, che il tuo nome non sarebbe scomparso. Se nessuno ti seppelliva, voleva dire che nessuno veniva dietro di te e nessuno si prendeva questo tipo di impegno, perché nessuno poteva toccare un morto se non era il proprio padre, la propria madre o il proprio fratello, o dicono questi testi della tradizione rabbinica, o la propria sorella che non sia già sposata. Perché se la sorella è già sposata, la toccano agli altri, quella è stata presa da un altro. Quindi loro sono molto, molto severi per queste norme, perché il cadavere è una grande fonte di impurità. Cioè, vedete, gli ebrei vedono che la morte è qualcosa, certamente, questo si diceva, questo di partire, questo andare in un viaggio verso lo sconosciuto, ma dal momento che si moriva, lì accadeva qualcosa di sconvolgente. E ovviamente perché dopo il morto si decomponeva e era una fonte veramente di impurità, ma non tanto per la questione della decomposizione, quanto per il fatto della morte stessa era vista come un grave pericolo contaminante. Per questo il morto si riponeva subito per terra, si denudava, si lavava, lo facevano i parenti più stretti, si dava un po' di unguenti, si copriva con un lenzuolo e lo stesso giorno, prima del tramonto, si portava alla tomba. E poi per una settimana si faceva un lutto rigidissimo, bisognava elaborare questo lutto, ancora oggi così per gli ebrei, e manifestare la tristezza profonda per la morte di questo caro. Per cui dicono i testi che sono stati poi codificati nel 1005 da questi rabbini, non si può dire shalom durante la settimana del lutto. Non puoi dire shalom, perché shalom vuol dire la pace, no. E dopo 3 giorni soltanto puoi ricevere shalom dai tuoi vicini, ma tu non puoi rispondere con il shalom. Non ti devi lavare, non ti tagli le unghie, non si possono avere rapporti sessuali, non si possono mettere scarpe di pelle, sono tutta una serie di indicazioni con le quali tu devi manifestare la tua profonda tristezza per quello che è avvenuto e per mantenerti un po' alla larga di questa impurità terribile che è avvenuta a casa tua. E questo discorso dell'impurità si vede, che è entrato anche nei nostri costumi, i parenti si strappano, uno degli aspetti del lutto era strapparsi la veste, ancora lo fanno, anche se fanno soltanto 2 o 3 botoni, perché strapparsi le vesti, oltre che veramente ha a che fare con una disgrazia, ma è sempre per non farsi riconoscere dal defunto, o cambiarsi di veste. Noi una volta si usava il lutto, vestirsi di nero, un altro colore. Il lutto che cosa era? Era che io cambiavo la mia veste per non essere riconosciuto dal morto, perché magari anche il morto mi portasse in questo viaggio, che certamente dovrà capitare, ma più tardi possibile, dicevano. Non siamo molto attratti da questo partire senza sapere dove andiamo. Oppure si buttavano nella cenere, o si buttavano terra, cioè tutta una serie di atteggiamenti con il quale distrarre questa attenzione. Non si mangiava ovviamente nella casa, questa è una cosa, tutti erano segni di morte e anche di, a un certo punto, anche di travestimento. Qui a Montefano, intanto noi andiamo a benedire salme quando ci chiamano le famiglie, c'è una tradizione curiosa, io chiedo, ma non mi sanno dare una risposta perché di questo, forse magari capita anche nelle vostre regioni, per sapere un po' questo discorso del morto e di che cosa significa assisterlo. Normalmente si adagia, lo si sistema nella sua stanza da letto, però si coprono gli specchi. C'è sempre un po', una volta in tutte le case delle nostre nonne, gli armadi con lo specchio o la specchiera. Se io entro in queste stanze a benedire e vedo sempre questi specchi con dei teli. E chiedono, ma perché fate così? Ma sempre si è fatto così, padre Riccardo. Poi sono andato a chiedere a qualche amico anche a Roma, che studia. Allora, la morte non si deve riflettere, perché riflettere la morte è come se tu, in un certo modo, tu ne fosti toccato da questo. Per cui, vedete, da una parte si dice, vabbè, un'apertura verso una risurrezione, ma poi quello che prevale è questo pensiero comunque così negativo e così anche terribile del morire. Tanto è che il morto è una grande fonte di impurità, dicevamo che lo possono toccare soltanto i parenti più stretti, i sacerdoti, i Cohen, soltanto se si tratta del padre possono assistere e possono toccare il morto. Se no, non è possibile per un sacerdote toccare un morto. Quando pensate allora alla parabola del Samaritano, quel sacerdote che scende da Gerusalemme a Gerico e vede quel tizio che sembrava morto, tutto insanguinato, ma neanche per sogno. Ma non è perché fosse cattivo, non è la cattiveria, che crudeltà, no, è che la sua formazione, la sua maniera di intendere il rapporto con Dio e con la morte stessa, li vietano in maniera radicale avvicinarsi al morto. Quindi la religione ha inculcato questa visione anche così negativa anche del morire. E ancora oggi non esiste un po' la funzione del sacerdote, però esistono le famiglie sacerdotali ancora nel mondo ebraico e hanno un ruolo anche un po' così più emblematico, fanno qualche benedizione, però non è che hanno un compito particolare. Però se un sacerdote deve andare in ospedale, uno di famiglia sacerdotale, perché va a trovare un parente o perché va a dare una benedizione, tante volte fanno anche questo tipo di servizio, gli ospedali ebrei, se quel giorno muore una persona nell'ospedale e la portano all'obitorio, devono scrivere oggi è morto Pinco Pallino e il sacerdote non entra, verrà domani a fare questo tipo di servizio, perché non si può entrare dove c'è un morto. Per un sacerdote soltanto se si tratta del proprio padre, Vedete, sono queste forme, ma così rigide, ma per far capire come a un certo punto la morte anche imponeva. Non si scherzava con questo. E soprattutto che il seppellimento fosse secondo le norme, secondo le regole. Se pensate anche alla storia di Tobia, che faceva appunto il becchino, lui andava a seppellire questi morti che morì, perché riteneva che era una grande disgrazia non avere questo tipo di estremo saluto, chiamiamolo così, no? Di poter anche... Vedete, questi sono tutti dei rituali molto interessanti, perché sicuramente gli antropologi che trattano sul fatto del morire pensano a questo aspetto anche del saper ricomporre i rapporti. Quando c'è un morto c'è un vuoto, bisogna coprire questo vuoto. I rituali funebri, tutto quello che riguarda un po' il lutto e i suoi costumi, servono a ricostruire questi rapporti e a far sì che la vita riprenda, che le cose possano comunque continuare a evolversi. È una cosa importante questo. E poi quello che noi, anche nel mondo di Israele, il modo di affrontare il morire, ma in tutte le culture, serve anche per capire la società. Pensate che la norma di non seppellire se non nei cimiteri, nelle necropoli, questo l'ha dato l'impero di Roma. Roma ha dato questa norma, non so, ci sono delle leggi molto severe che i morti si seppelliscono fuori dalla città, si fanno le necropoli, certamente è una questione igienica, ma è una questione anche sociale, perché tu potevi anche dimostrare il rango, costruendoti un bel mausoleo sulla via Appia, quando arrivavano tutti questi viaggiatori o chi passava per quelle strade, quindi anche il morire poi serviva per lasciare memoria della tua posizione sociale, del tuo rango, della tua anche classe. Quindi, così come nel mondo biblico si vieta tutto quello che non sia legato alla fede monoteistica, per cui comunque non c'è un culto dei morti, questo si contesta. Nei testi profetici troviamo anche la denuncia di quelli che consultano i negromanti, quelli che si mettono in comunicazione con l'aldilà con i morti, perché questa è una cosa, è come riconoscere che ci sia un signore dei morti. Non c'è un signore dei morti, c'è soltanto un signore dei vivi. Lo vedremo adesso nel secondo tempo, in questo soggiorno dei morti, in questo Sheol, non c'è nessuno se non quelle larve che stanno lì per un certo tempo. Quindi Israele ha cercato anche di evitare di associare il mondo dei morti a delle divinità che possano un po' controllare quella dimensione, no? Quindi il morire, il seppellire, i rituali legati alla morte sono importanti anche per comprendere bene la stessa cultura, la stessa tradizione. Ed ecco, vedete, per Israele, la storia del condannato, che spesso non poteva ricevere una degna sepoltura, era vista come un'ulteriore offesa alla sua persona. Se prendete la figura di un martire dei primi secoli, la figura di San Policarpo di Smirne, vescovo di Smirne, Policarpo è stato martirizzato, bruciato nel fuoco, e abbiamo gli atti del martirio. E Policarpo è stato denunciato all'autorità dalla sinagoga di Smirne, dai giudei, che sappiamo anche Paolo andava a scovare questi cristiani per consegnarli ai tribunali, quindi c'era un po' questo accanimento. E negli atti si legge che non vogliono che i discepoli o la comunità di Policarpo, una volta che sarà martirizzato, vengano a prendere il corpo per seppellirlo. E il procuratore dice no, perché le nostre leggi prevedono che tutti hanno diritto ad essere seppelliti come si deve. Quindi alla fine Policarpo se lo possono portare via e seppellirlo, però appunto con questa visione dell'offesa che è tipica, e della maledizione che è tipica della tradizione biblica, di negare anche il seppellimento al moribondo, al morto, in questo caso anche al condannato. Ecco, ci sono anche delle preghiere molto interessanti quando parliamo della morte, che appartengono alla tradizione di Israele, dove si vive in maniera così un po' fatalista questo fatto del morire, che sarà un altro degli aspetti che con il Nuovo Testamento, con la buona notizia nel Vangelo, verranno completamente così messe da parte, seppur poi sono rientrati di nuovo nella nostra tradizione. Vi leggo soltanto una, prima di vedere i testi che vi ho preparato qui, e poi facciamo la pausa. Abbiamo quello che è la preghiera che deve recitare il malato in punto di morte. Siamo sempre nel contesto giudaico. Perché uno si preparava anche nel morire, certamente, no? Allora abbiamo in questi formulari dove si imparano queste preghiere, il moribondo deve dire: riconosco davanti a te, Signore mio Dio e Dio dei miei padri, che la mia guarigione e la mia morte sono nelle tue mani. Quindi tutto dipende da Dio. Sia tua volontà di guarirmi di una guarigione completa, ma se morrò, sia la mia morte di espiazione per tutti i peccati, le colpe e gli errori commessi davanti a te. E rendimi partecipi del Gan Eden, giardino di Eden, e fammi meritare il mondo a venire preparato per i giusti. Quindi quello che noi ricaviamo da queste preghiere è che uno di fronte alla morte, quello che prova è la grande incertezza. Vedete? Si dice che nella tradizione biblica tutto è concentrato sull'aldiquà, sulla benedizione, però anche se arriva un momento dice: ma se c'è qualcosa, che cosa ci sarà per me? Anche se mi sono sentito benedetto qui, ma non c'è, cioè, vedete, la novità del Vangelo, come vedremo adesso nella seconda parte, è che libera da questa incertezza. Cioè noi, purtroppo questo l'abbiamo perso, anche noi abbiamo rimandato tutto a questa specie di tribunale dove si decide se tu passi. A me l'hanno insegnato anche da piccolo al catechismo questo, veramente con un certo terrore, perché uno anche nel fare qualche malefatta ci pensava due volte, però perché questo sarebbe stato poi preso in considerazione al momento del tuo giudizio su quella famosa bilancia dove si mettevano le tue poche opere buone e tutte le tue cattiverie, e se l'ago della bilancia andava verso cattiverie tu eri condannato per sempre, no? Allora era una specie di giocare un po' all'otto, vedere un po', ecco, come questa preghiera, vedete, del fedele: tutto nelle tue mani, se muoio sia una morte espiatoria, quindi questo morire sempre legato all'idea del sacrificio, e se lo posso meritare, ecco, portami in questo giardino, ecco. Così succede quando, vedete, il ancora oggi così nel mondo ebraico, e facciamo la pausa, quando c'è un morto, certo anche c'è anche la preghiera per il defunto, si prega, ovviamente sono i primi giorni della settimana con queste norme del lutto, poi si prega per 12 mesi, un anno. Dopo un anno, perché questa è un po' l'idea, che è il tempo che si ferma in questo soggiorno, in questo Sheol che vedremo. Dopodiché, o sei entrato nel Gan Eden, questo giardino di Eden, quindi non c'è più bisogno di preghiere, sei entrato già nel Gan Eden, oppure non sei entrato, non c'è bisogno comunque, perché sei già completamente sparito. Quindi gli ebrei sono molto più pratici, hanno questa praticità. Per un anno preghiamo, punto. Se sei entrato nel giardino, benissimo, non c'è più bisogno di preghiere. Se non sei entrato, è inutile, non preghiamo più, perché ormai la speranza è perduta. Vedete, c'è questo aspetto anche interessante, no? Prima di tutto di incertezza, poi legata sempre all'idea del merito. Vedete, di tutto questo, la buona notizia di Gesù ha fatto della tavola pulita. Cioè, ha cominciato a buttare per aria tutto questo. La retribuzione, il discorso dell'incertezza, la paura del morire, il fatto di doversi meritare o no questo paradiso. Tutto questo finisce. Cioè, è finito, ma noi ancora dobbiamo capirlo che è finito, perché molte di queste storie sono rientrate nella nostra tradizione, trascurando o ignorando la novità del Vangelo. E questo crea ancora un grave disagio per le persone che si dichiarano cristiane, ma che di fronte alla morte, al morire, crollano e cadono nella più nera disperazione. Perché siamo ancora reduce di queste matrici che il Vangelo, la buona notizia, ha cercato di estirpare, ma che noi in un modo o nell'altro abbiamo mantenuto ancora vive, no? Ecco, nel secondo tempo vedremo come questo Sheol, questo luogo, anche con le indicazioni che ci sono nei Vangeli, però Già anticipiamo, vedete, questi testi che stavamo dicendo, come lo Sheol è un luogo, questo soggiorno dei morti, dove non si può fare nulla e dove non c'è più la presenza di un Signore, di un Dio che dà la vita, ma si attende, ecco, ora si dice per 12 mesi, dopo si vedrà. Ecco, il libro di Isaia lo presenta: lo Sheol dilata le sue fauci, spalanca senza misura la sua bocca. Il termine Sheol, che troviamo nell'Antico Testamento in ebraico, è un termine un po' difficile da tradurre, perché ha a che fare con quello che è oscuro, che è tenebroso, desolato, o quello che può incutere una certa paura, come un carcere dove uno va a finire. Oppure qualcosa che inghiottisce, che mangia. Ecco come dice qui Isaia, no? Isaia dice che lo Sheol dilata le sue fauci, spalanca questa misura e si mangia tutto, no? Come diceva il Coelet, tutti i bestie, uomini, buoni, cattivi, vanno a finire lì, no? E nei Salmi troviamo anche questa esperienza che i morti non lodano il Signore, né quelli che scendono nel silenzio è questo soggiorno dei morti, lo Sheol. Oppure, sempre il profeta Isaia, non sono gli inferi a renderti grazie, nella morte a lodarti. Quindi non c'è nulla di buono che possa venire da questa realtà. Sono i vivi, quelli che stanno qui su questa terra, che ti lodano e benedicono il tuo nome. E come diceva il Coelet, non ci sarà né attività né nessun tipo di futuro nel regno dei morti. Ecco, questo regno dei morti, nella fotocopia che vi ho dato, e facciamo la pausa così tanto ve la guardate, questa è una rappresentazione, come tante che potete trovare, di questo Sheol, questa dimora dei morti. Dove si va a finire quando si muore? Ecco, nel pensiero biblico si parla di un luogo dove dimorano questi morti per un certo tempo, come se fossero delle larve. E per spiegare questo luogo bisogna anche capire come, appunto nella tradizione biblica, si intendeva l'universo. Ecco, qui avete un po' una rappresentazione. L'universo era fatto come una specie di tavola con la terra sostenuta dai pilastri, gli oceani attorno, e sotto la terra questa caverna misteriosa che era lo Sheol. Sopra la terra c'erano tutte le acque con tutte queste correnti delle piogge, e in alto c'era questa volta celeste dove c'era Dio con il suo trono, la sua gloria, eccetera, eccetera, no? Quindi questa è una visione mitologica, certamente, non è una visione scientifica, nessuno accetta poi questo come una cosa che... Però ancora la gente ci crede a questo. Quello che diciamo all'inizio è che ancora c'è gente che pensa che c'è un cielo così, con una città celeste, che c'è anche un soggiorno, una dimora di morti, dove almeno per gli ebrei sono un pochino più umani di noi, perché loro dicono 12 mesi soltanto. Dopo 12 mesi è finito tutto. O passi alla volta celeste o sparisci completamente. Noi ci siamo inventati la storia della condanna eterna, che questo veramente ci vuole una certa, come possiamo dire, un certo stomaco per dire: ma come mai noi siamo arrivati a dire una cosa così veramente crudele, così veramente barbara, no? Perché non si capisce, perché non c'è neanche nella tradizione biblica questo. Noi abbiamo lo Sheol, questa dimora delle larve, diciamo così, però che finisce. Certo, dopo si inserisce l'idea che ci saranno anche quelli che risorgono per andare a vivere poi qui, in questo cielo, in questo paradiso, benissimo. Però quelli che non hanno meritato questo si perdono e basta. Hanno un po' di patimenti per 12 mesi, ma che cosa è 12 mesi nei confronti di tutta l'eternità, come diciamo noi cristiani cattolici, no? Quindi questa è la visione che, ovviamente anche nei Vangeli, quando si parla dello Sheol, lo Sheol nei Vangeli lo trovate tradotto con il termine Ade, l'Ade. Lo trovate nei testi. Ade era una figura che ha a che fare con la mitologia romana. Ade è una divinità greca romana, sì. Praticamente Ade viene da questa forma greca che sarebbe il verbo vedere, eidon, e la alfa negativa, privativa, quindi l'invisibile, il non vedere. Questo è l'Ade. quello che fa parte del mondo di oltretomba. Quindi noi troviamo nei Vangeli questo, questo termine quattro volte soltanto, non molte, quindi gli evangelisti non erano interessati a questa storia, però in alcuni momenti li mettono così in ballo. E Ade, El o Hades, è la traduzione di Sheol, dello Sheol ebraico. Quindi quando si traduce la Bibbia dall'ebraico al greco, con la 70, ogni volta che appariva il termine Sheol, loro dicevano Hades, che lo troviamo di nuovo nel Nuovo Testamento, nei Vangeli soltanto in quelli sinottici. Vi ho messo i testi qua nel foglio che vi ho dato, dopo controllate i testi che vi ho dato, nel Vangelo di Giovanni mai si nomina questa parola in Giovanni, soltanto in Matteo, che è quello che qui la usa, Marco e Luca. E poi anche nella lettera di Giacomo viene fuori, la lettera la Genna, diremo dopo questo. Poi, ecco, la traduzione ulteriore di Ade, in latino, sarà inferi, che era quello opposto ai superi. Nei superi stanno gli dei, negli inferi stanno i morti. E da inferi poi non siamo andati a finire nell'inferno. È stata la grande, veramente, la grande fregatura, il grande tradimento, la grande manipolazione. Perché non si parla mai da nessuna parte di questo inferno, sino di questo soggiorno dei morti, che nella cultura greca aveva un valore, nella cultura ebraica un altro, e per noi perde completamente valore, ma ne parliamo nella seconda parte. Grazie del vostro ascolto, grazie. E ci rivediamo alle 5 e mezza, ci rivediamo, vero?
Sì.